Medio Oriente, i carri armati e blindati si avvicinano ai valichi vicino Rafah. L'invasione di terra è pronta. Nell'area vivono ammassati 1,5 milioni di profughi. Non c'è al momento un piano credibile per spostarli altrove e la situazione umanitaria è già al collasso. A Tel Aviv oggi è prevista la visita del capo degli 007 israeliani. Tel Aviv preme sul Cairo per arrivare a un accordo sugli ostaggi. Cina e Stati Uniti devono essere partner, non rivali, lo ha detto Xi Jinping ad Anthony Blinken. Il presidente cinese alla fine ha incontrato il segretario di Stato americano in visita a Pechino. Restano ancora molte questioni da risolvere, Taiwan e la rivalità commerciale in primis. Se Washington non ci guarda in modo positivo, le relazioni non miglioreranno, avverte Pechino. La candidatura del generale Vannacci agita la Lega. Nel partito i malumori sono ormai diffusi per la linea nazionalista di Salvini. La corrente del Nord vuole un ritorno alle origini e chiede un cambio di leader. Ai nostri microfoni l'ex segretario lombardo Grimoldi: avanti così rischiamo l'estinzione. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12:30. E dunque, come sentivate, a Gaza tutto è pronto per l'annunciata offensiva di terra sulla città di Rafah. Carri armati e mezzi blindati si stanno radunando intorno al valico di Kerem Shalom. Un battaglione di soldati è stato dislocato nei pressi della città e anche stanotte che è stata bersagliata in diverse zone da colpi di artiglieria. A Rafah sono stipati 1,5 milioni di palestinesi scappati da altre zone della striscia. Già oggi l'impossibilità di garantire servizi igienici a tutti e l'immondizia che si accumula nelle strade rappresentano un grave rischio per lo scoppio di epidemie, soprattutto con l'aumentare delle temperature. Il caos e la devastazione che seguirebbero un'invasione di terra potrebbero provocare una catastrofe umanitaria senza precedenti. Francesca Albanese è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
Ci sono 2 milioni di sfollati a Gaza, gente che non ha più case, gente che dorme per strada la maggior parte di loro, quelli che sono sopravvissuti, sono accampati in condizioni veramente disumane al confine con l'Egitto. Quello che si profila all'orizzonte ed è veramente frustrante vedere come la comunità internazionale sia docile dinanzi a questo piano di Israele, che è di attaccare Rafah e molto probabilmente di provocare un influsso massiccio di palestinesi fuori dalla striscia di Gaza e quindi in Egitto. Questo è drammatico.
L'operazione a Gaza Sud non ferma comunque la guerra. Nelle altre zone della striscia 3 persone sono rimaste uccise nel bombardamento di una casa a Gaza City, tra cui almeno una donna e un bambino. Un corrispondente di Al Jazeera ha riportato dell'uccisione di un pescatore che stava pescando nelle acque davanti Rafah. Prosegue invece il lavoro di scavo e documentazione delle fosse comuni trovate negli ospedali dopo il ritiro dell'esercito di Israele. I corpi sono 392. Le Nazioni Unite hanno chiesto che si conservino le prove di tutto in attesa dell'avvio di una indagine indipendente, che però Tel Aviv non sembra al momento intenzionata a permettere. Sentiamo ancora la relatrice speciale dell'ONU, Francesca Albanese.
Ma le violazioni di diritto internazionale sono gravissime. C'è una commissione d'inchiesta permanente su Israele e il territorio palestinese occupato, che a differenza del mio lavoro è un lavoro proprio di inchiesta, anche di assunzione di materiale di inchiesta per la Corte Penale Internazionale, e anche a questa commissione non è concesso di entrare. Finché non ci sarà pressione dagli Stati membri, Israele non uscirà da questo alveo di impunità in cui ormai si rintana da decenni.
Il filo delle trattative tra le due parti non è però spezzato del tutto. Oggi si trova in Israele il capo dell'intelligence egiziana. Il Cairo ha, come sapete, un ruolo cruciale in questi colloqui. Alcuni giornali israeliani questa mattina allegano l'intensificarsi della minaccia di una invasione di terra al tentativo di fare pressione sull'Egitto perché a sua volta prema su Hamas per arrivare a un accordo sugli ostaggi. Che peso dare a questo nuovo round di negoziati e dove potrebbe portare? Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera nel sud del Libano.
La proposta di un anno, eccetera, va bene, fa parte del traccheggio tra Hamas e Israele. Tra l'altro l'idea degli ostaggi israeliani, che sono ormai sempre di meno, erano 140, ma ormai quanti sono davvero quelli in vita? Invece l'altra notizia che arriva da questo medio funzionario da Istanbul, che cosa vuol dire? Lui ripete una cosa che noi abbiamo un po' tutti dimenticato: Hamas ha tante teste, come ogni movimento politico e come un movimento politico in transizione, in lotta, quindi c'è il moderato, l'estremista. Quindi che cosa possiamo leggere? Prima di tutto che non c'è molto di nuovo. Nel 2006, quando Hamas vinse le elezioni politiche, le uniche elezioni democratiche che si sono tenute nei territori palestinesi dall'arrivo di Arafat dopo gli accordi di Oslo del 93, dove Hamas a Gaza vinse, io mi ricordo gli esponenti di Hamas che parlavano della Hudna, che in arabo vuol dire tregua, e era questo, cioè addirittura allora parlavano di una tregua, un congelamento della guerra per 15 anni. Era l'inizio del lungo tragitto politico che comunque avrebbe fatto Hamas, tra ovvie riottosità interne di Calga, quell'anima politica che diceva: ma sì, se Israele si ritira sui territori del 67, allora forse Palestina è meno sacra, nel senso che può essere desacralizzata. Ma tutto questo arriva con una Hamas veramente impiccata, perché è chiaro che Israele vuole andare avanti. Vincerà Israele? No, lo dicono tutti. Poi basterebbe tre giorni dopo che un ragazzino di Hebron tirasse una pietra dicendo io sono di Hamas, ecco che avrebbero già perso, perché Hamas è un'idea, come diceva Peri, che era l'ex capo dello Shin Bet israeliano. È un'idea, non l'ammazzi, un'idea ci parli e la trasformi parlandoci. Se le idee vengono combattute, le idee si fanno ancora più forti.
Intanto si allarga la protesta contro la guerra a Gaza nelle università. Accampamenti di tende sono stati installati nella Sciences Po di Parigi e all'Università di Sydney in Australia. Le università statunitensi coinvolte sono ormai quasi una trentina. La mobilitazione è entrata nella sua seconda settimana. Roberto Festa.
La University of South California annulla la cerimonia di laurea nel mezzo delle proteste per Gaza. L'iniziativa è stata adottata dopo che più di 90 manifestanti, studenti, sono stati arrestati nel campus e dopo che l'università ha cancellato il discorso di commiato, il discorso della sua valedictorian, la studentessa filo-palestinese che doveva tenere il discorso di commiato durante la cerimonia di laurea agli altri studenti. Allora l'università della California è solo uno dei tanti campus in tutto il paese che sono diventati il fulcro delle manifestazioni studentesche contro la guerra. Ci sono stati centinaia di arresti, tensioni che diventano sempre più profonde. Allora questa settimana la polizia ha arrestato dozzine di studenti e attivisti della University of South California. Non sono tanto qui, ovviamente gli arresti ci sono stati a Yale, ci sono stati a New York University, ci sono stati a Columbia University, a Berkeley, in tante altre università. I disordini hanno portato appunto alla cancellazione delle lezioni, agli scioperi da parte dei docenti, le amministrazioni hanno chiamato la polizia contro i propri studenti, avvenuto a Columbia University, un fatto che ha suscitato l'indignazione di molti tra gli stessi professori.
Cina e Stati Uniti devono essere partner, non rivali, è quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping oggi ad Anthony Blinken. Il segretario di Stato americano è in visita in queste ore a Pechino per discutere delle relazioni tra le due superpotenze. Rimangono ancora delle questioni da risolvere, ha detto Xi, e solo se Washington guarderà alla Cina in modo positivo le relazioni potranno stabilizzarsi. Le sfide principali tra due paesi sono ovviamente la sovranità su Taiwan e la competizione commerciale. Stesso concetto di Xi è stato espresso a Blinken da Wang Yi, il ministro degli esteri cinesi con cui c'è stato un lungo colloquio. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Wang ha detto a Blinken che i fattori negativi continuano ad aumentare, ad accumularsi nel rapporto bilaterale. I legittimi diritti allo sviluppo della Cina sono stati irragionevolmente soppressi e i nostri interessi fondamentali si trovano ad affrontare sfide, ha aggiunto Wang, manifestando la frustrazione cinese per una politica statunitense che immediatamente prima del viaggio di Blinken ha visto Joe Biden firmare il disegno di legge bipartisan che tra le altre cose stanzia miliardi di dollari per Taiwan e per il problema del Mar Cinese meridionale. Due delle linee rosse che Pechino chiede a Washington di non oltrepassare. Allo stesso tempo la segretaria al tesoro Janet Yellen si è espressa contro l'eccesso di capacità industriale della Cina che si riversa sotto forma di export in Occidente, problema che Pechino nega dicendo invece che le proprie esportazioni favoriscono la svolta verde. Inoltre Blinken intende discutere delle tecnologie considerate a uso duale, cioè formalmente civili ma adattabili anche al militare, che la Cina cederebbe alla Russia. Altra circostanza che Pechino nega risolutamente. Con questi presupposti è difficile prevedere passi in avanti, se non puramente di facciata. Intanto però gli affari continuano. Ieri il sindaco di Shanghai ha ricordato a Blinken che nella sua città operano ben 8.000 imprese statunitensi.
Cambiamo pagina, torniamo in Italia. La politica, la candidatura del generale Roberto Vannacci alle elezioni europee sta generando molti malumori all'interno della Lega. Ieri Matteo Salvini ha ufficializzato che il generale correrà in tutte e cinque le circoscrizioni. La scelta annunciata da tempo è stata proprio del segretario, ma come vi raccontavamo non piace alla corrente nordista del Carroccio, che non condivide più il programma nazionalista di Salvini e chiede da tempo un cambio di leadership. Lo dice chiaramente ai nostri microfoni Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda, vicino ad Umberto Bossi.
Ma sa, se chiunque esprime una frase, magari anche condivisibile, e deve essere candidato il giorno dopo, capisce che saltano tutte le regole all'interno di un partito, primo. Secondo, invece, sotto il profilo più politico, che cosa pensa il generale Vannacci del superamento della Fornero, del federalismo, del residuo fiscale, della riforma fiscale?
Insomma, contestate sia il metodo che ha portato alla candidatura che il merito.
Sì, dopodiché le liste della Lega mi sembra che siano, più che di una formazione politica con un progetto politico, siano un cartello elettorale. Mi sembra un po' tutto il contrario di tutto per raccattare qualche voto e poter dire abbiamo tenuto.
Quanto è grande questo malumore nella Lega?
Ma leggendo e sentendo la base, sono tutti, diciamo, che stanno prendendo atto sempre di più di quella che è la gestione della Salvini Premier, che è una gestione sicuramente non democratica, sicuramente non meritocratica e sicuramente senza una visione politica, un progetto politico.
Queste perplessità sono condivise anche da alcuni big del partito, penso a Zaia o a Giorgetti?
Ma sono condivise da tutti, e la differenza è semplicemente tra chi le esplicita e chi cerca più o meno di tacere. E avanti così rischiamo l'estinzione.
Un alpinista francese è morto sul massiccio del Gran Paradiso in Val d'Aosta, è scivolato in un canalone, il suo corpo ritrovato questa mattina aveva 47 anni. Ieri un altro escursionista è morto travolto da una valanga in Alta Valtellina, si chiamava Matteo Fornaciari, aveva 26 anni, di Assago, era uno studente del Politecnico di Milano. E a Milano un giovane di 18 anni è stato ucciso nella notte in via Varsavia, vicino all'ortomercato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo di origine slava era a bordo di un furgone quando è stato avvicinato da alcuni uomini che gli hanno sparato 3 colpi di arma da fuoco. La vittima stava dormendo nel veicolo con una donna che non ha avuto conseguenze ma è stata portata in ospedale in stato di shock. Un giovane di 19 anni è stato arrestato per le tensioni di ieri al 25 aprile di Milano. Si tratta di un ragazzo egiziano che avrebbe colpito con un'asta un addetto alla sicurezza della brigata ebraica. Faceva parte del gruppo di giovani slegati dalla manifestazione pro-Palestina che si trovavano nel McDonald's di Piazza Duomo e che si sono scagliati contro lo spezzone della brigata ebraica quando hanno visto arrivare le loro bandiere. Al di là di questo episodio e di un altro momento di tensione segnato dalle diverse visioni sulla guerra a Gaza che erano presenti in piazza, la manifestazione di ieri è stata molto partecipata. In corteo hanno sfilato 100.000 persone per la pace e contro una destra che rischia di svuotare la democrazia dall'interno. Sulla piazza di ieri, a giorni migliori, questa mattina abbiamo ospitato Albertina Soliani, presidente di Casa Cervi. Dopo il 25 aprile, adesso facciamo il 25 aprile, è stato il suo appello.
Una liberazione che è cominciata allora ma continua, e guai a quella generazione che la rallenta. È il mondo intero che sta chiedendo liberazione. Il mondo ha bisogno di politica, di trattative, di cessato il fuoco, di di abbassamento del livello di investimenti in armamenti, ha bisogno di giustizia, ha bisogno di uguaglianza, ha bisogno di pace. Bene, da dove si comincia? È adesso che bisogna fare il 25 aprile, adesso. Il nostro compito è quello di essere coerenti con noi stessi, con quel sogno. Diceva Tina Anselmi, per cambiare il mondo bisogna esserci, ed è così. Ogni giorno, ovunque noi possiamo costruire prospettive di democrazia, di pace, di dignità. La cosa che sgomenta è che ci sentiamo così impreparati, così impauriti, ma dove mai? Con la forza di quella resistenza che nel buio pesto di allora ha saputo vedere la luce e l'ha tenuta accesa.
Minuti, ci fermiamo, finisce qui il giornale radio condotto da Mattia Guastafierro in redazione Diana Santini. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 13.30, grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata.